versetto 11 al versetto. Che vuoi fa? Funziona? Voi sentite tutto? Funziona? Stiamo facendo le prove tecniche di trasmissione. Via Sacra. Ecco qua. Buonasera allora, eh? Scusate il troppo tempo. Non so, vi vedo stanchi, che c'è? Siete andati in campagna, che avete fatto? Avete fatto l'olio? No? Tranquilli? State tranquilli qui. È proprio così, è giusto così. Così è giusto, non cominciamo, eh? Eccolo perché le cose di Dio sono tutte all'inverso di quelle vostre, vedi? Dio è così, non è quella, eh? È scritto giusto, quindi non vi preoccupate. Eh sì, ma difatti è perché è un po' sfocata l'ultima parola. Non a caso è la etah, vedi? Non ti ha detto male, è l'ultima. Però il resto lo capisci benissimo. Allora, stasera però Giobbe lo finiamo, eh? Lo finiamo perché diciamo che lo finiamo, insomma, perché così tocca fare. Perché le prossime tre volte vedremo Gesù e quindi vedremo quello che dovremo considerare come risposta unica vera. Non è che queste non sono vere, ma sono risposte parziali, vedremo. Giobbe avrà una risposta, darà una risposta sulla sofferenza, sul dolore, ma non è quella completa, diremo così. Allora, riprendiamo un pochettino i nostri discorsi. Questo per dirvi la difficoltà qualche volta quando dovete leggere. Questa è la scrittura originale della Bibbia. Lì ci trovate scritto quando era, qualcuno mi aveva chiesto qualche volta, facciamo la Genesi, sì, questo qui è il primo capitolo, primo versetto, prima all'inizio. Lì c'è scritto Dio ha creato il mondo in 7 giorni. L'avete letto bene, quindi non c'è problema. Funziona tutto così. Ora, quello che volevo farvi vedere, immaginatevi questo tipo di lettura non con un foglio di carta come noi abbiamo, non con una penna, ma scritto allora. Quindi scritto se andava bene su un papiro o su una pergamena. E quindi immaginatevi con che cose, come, e quindi immaginatevi il tipo di casotto che ci poteva essere nel poter interpretare certi segni in un modo anziché in un altro. Lì basterebbe cambiare un puntino, mica dico tanto, vedete, ci sono dei puntini, ce l'avete un po' a distanza, quindi no. Ma allora capite quando Gesù diceva della Bibbia nemmeno uno iota verrà cambiato. Madonna, ragazzi, era un casino che non te dico, altro che iota qui era da cambiare. Qui per poterci entrare dentro, e stava parlando di questo tipo di operazione. Questo per dire che Dio quando parla davvero ci mette l'imprimatur e guai a te se lo muovi. Cioè, o lo capisci o lo capisci, non è che c'è un'altra via. Se non lo capisci, te devi sforzare a capirlo. Non è che puoi trovare altri giri, altri ostacoli. Allora, questo quindi per dirvi che l'operazione non è semplice. Se più ci mettiamo che questo testo così com'è, è l'elaborazione di tante mani, di tante strati di redattori che sono arrivati a portare il testo finale, perché all'inizio la Bibbia non era scritta, era voce, si raccontava, si tramandava così. Per cui immaginatevi quante volte è stata rimessa, riscritta, riorganizzata, la geografo ha dovuto fare dei lavori immensi per poter entrare in tutto questo tipo di casotto. E quindi ecco, adesso non vi dico nient'altro, solo una piccola annotazione tecnica, tanto per farvi entrare dentro, perché un giorno faremo noi un corso di ebraico, vero? Perché voi pensate che sia una cosa da... Ma è bellissimo, voi non vi rendete conto quanto è bello, e soprattutto quanto... Mo tanto mi tocca a dirlo, perché certe... Ma perché Dio ha scelto proprio gli ebrei? Cioè, sarà stato un motivo, no? E secondo me uno dei motivi era perché avevano questo tipo di scrittura. Un giorno sarebbe da spiegarvelo, ma è così. Pensate che la scrittura che è, ecco, vi dico solo questa e basta, poi un giorno lo faremo. La scrittura vera e propria sono solo i caratteri più in neretto. Tutti quei puntini e linee che voi vedete, che sono scritti o sopra o in mezzo o sotto, lo so, è difficile pure vederli. Non so come fare per farveli ingrandire, però... Cioè, ci sono dei caratteri nella riga che sono in grassetto, no? E quelli sono le consonanti. Poi tutti i puntini e le linee che vedete sotto, sopra, in mezzo, sono le vocali. La stranezza è che l'ebraico si scrive solo per consonanti, le vocali non si scrivono. Ancora oggi, se voi andate, no, in Israele e trovate un brano, prendete i giornali non sono scritti con vocali, sono solo consonanti. Ha proprio fatto... Sì. Ecco, tanto per fare l'esempio, quelle cosette, i due puntini con le due tau, la lineetta, quelle sono tutte vocali. Le consonanti sono quelle grandi che sono sopra. La consonante più piccola, proprio quello yod, che sta sopra i due puntini, vedete quella specie di apostrofo? Quello è quello che dice Gesù. Quella, nemmeno quella, sarà cambiata. Le vocali non c'erano. Le vocali sono state messe dopo, 400 anni dopo Gesù, perché oramai per poter leggere parecchi si erano scordati come si leggeva l'ebraico. Non c'era più un lavoro che aveva a che fare con l'ebraico. E quindi sto tipo d'operazione era complicatissimo leggerlo. Come fare a leggere? Io lo so che per voi è complicato, no? Ma è complicato perché non ci avete il gusto, non ci avete la bellezza della Bibbia, la bellezza della parola di Dio. Dobbiamo trovarla. E voi non vi immaginate che vuol dire, con quello che abbiamo visto prima all'inizio, no? Era proprio il testo così normale, è per principianti. Ci sono già le vocali, quindi uno le va a leggere. Ma poi dopo, senza vocali, è bellissimo leggerlo. Perché a quel punto c'è anche la cadenza che tu dai col tono. E... No, lì c'è scritto Aietà, no, non c'è scritto Dio. Ma come hai fatto a ingrandire così? Cioè tu pure, vabbè. Rimettilo normale, sennò dopo qui... diventiamo complicati, eh? Anche perché è inutile riprendere un pezzettino così. Ci siamo? Vabbè, si è andato proprio un po' troppo. Vabbè, quindi mi capite? Le vocali quindi sono solo puntini e linee che sono stati messi ovviamente da un gruppo di persone 400 anni dopo Gesù, perché qualcuno oramai aveva perso il gusto del leggerlo e quindi andava avanti così. Però la scrittura è sempre fatta a livello consonantico, ci sono solo le consonanti. Tra l'altro le vocali sono 21 per loro, noi ce ne abbiamo solo 5, loro ce ne hanno 21. Ci hanno delle vocali, lo so, che per pronunciarle è carino. Un pochettino come oggi sentite gli arabi quando parlano, eh? C'hanno delle vocali gutturali, e bisognerebbe fare quel tipo di operazione. Ma anche questo è molto semplice, non è niente di complicato. Un giorno faremo questo tipo di operazione. Allora, per esempio, e finisco perché sennò il problema di Dio era importante, eravamo partiti da questo tipo di discorso. Noi stiamo trattando Giobbe con tutta la sofferenza, ma lo capite che abbiamo detto all'inizio, il problema è che idea di Dio abbiamo noi, perché Dio non è quello che Giobbe aveva immaginato. Dio adesso, e questa sera lo vedremo, gli si presenta e qui comincia il casino. Perché Giobbe rimane esterrefatto dal problema e si mette la mano sulla bocca e dice: ma che cavolo ho detto fino adesso? Già, che hai detto? Hai detto una cosa che non funziona. È un'idea di Dio complicata, diversa da quella che tu immagini? Vedremo, è un'idea di Dio che è già molto vicina all'idea di Dio di Gesù, no? E quindi qui cominciamo a avere già i nostri riscontri, le nostre soluzioni. Ci siamo? Vabbè, quindi qui vi dicevo, c'è un'idea di Dio che per esempio da questo punto di vista lo dovremmo vedere. Da adesso in poi, noi dal capitolo 38 che cominceremo a fare questa sera, e ve lo farò veloce, mi dispiace, perché che ve devo fare? Più di così non ve posso fare, eh? Non dobbiamo fare Giobbe. Giobbe era per inciso, invece, ci sono dovuto fermare tre lezioni. Io Giobbe era un pezzetto, invece guarda tu a che punto mi portate. E quello che è importante, per esempio, che adesso dal capitolo 38 in poi la parola Dio cambia. Noi traduciamo sempre Dio, vedi il problema delle traduzioni quanto diventa complicato. Noi adesso troviamo Dio come trovavamo Dio quando Giobbe diceva e imprecava a Dio, ma la parola in ebraico è diversa. Prima Dio veniva detto El Shaddai, Elohim, no? Veniva usato in 100.000 modi. Da adesso in poi, dal capitolo 38 in poi, arriva Yahweh, il Dio dell'alleanza, il Dio che ha fondato il popolo degli ebrei. Quindi è quel Dio che parla a Giobbe, non è un Dio qualsiasi, quindi un Dio come Giobbe pensava. Solo il Dio dell'alleanza, il Dio che si rivela adesso, può tirar fuori quello che tirerà fuori i discorsi che andremo a vedere. E la prima cosa che gli dirà Dio sarà proprio questa: oi, questa è una rivelazione, tu da solo non ci saresti arrivato. Se non te le dico io le cose, stai attento, non ci arrivi. Perché? E lo vedremo subito. Perché tu ragioni in un certo modo. Ma dato che ragioni in un certo modo, perché non dai la possibilità anche a me di ragionare in un certo modo? E perché vuoi che io nel tuo ragionamento entri e mi metta a ragionare alla tua maniera? Ma che Dio sono? Almeno trattami alla pari. Almeno trattami ugualmente il mio ragionamento e il tuo ragionamento. Allora, quando tu dici di essere giusto, no? Bene, ma hai ascoltato la mia giustizia qual è? La sai, Giobbe? Quando tu dici di essere innocente, bene, mi sta bene, ma lo sai che vuol dire innocenza per me? Quello che pensi tu? Oppure io devo fare quello che dici tu? Sarà un po' questo, un po' il dialogo che Dio comincia. E lo comincia un po' alla maniera di Dio, dico io. Comincia alla maniera di Dio nel senso che Giobbe si aspetta il suo Dio e il suo Dio non arriva. Perché Dio che arriva, arriva in una maniera completamente diversa da come lui se l'era aspettato. Vi ricordate, avevamo detto, Giobbe insistentemente lo cerca sto Dio, lo vuole, perché lui non ne può più. Lui si è rotto le scatole di tutti questi suoi amici cosiddetti di Dio, che tutto sono meno che amici, e non riescono a risolvere il problema suo. Quindi a sto punto, per favore, o parlo con lui o non parlo con nessuno. Ma voi capite che o parlo con lui, io ho un'idea di lui. E mo si presenta sto lui. Ma sarà quello che pensava lui? Guarda quanti lui ci stiamo dicendo addosso, eh? Ho paura che non è quello che pensava lui. Allora, riprendiamolo un pochettino. Oggi vorrei proprio divertirmi, come normalmente dovremmo sempre fare, leggendo proprio la Bibbia e non tanto chiacchierando come dico io. Ci siamo? Allora, oh, tra l'altro, ma questo non ve lo consiglio di leggere, un libro carino di Gutierrez, un brasileiro, no? Che ha scritto un libro su Giobbe, tanto carino, per cui parlare di Dio a partire dalla sofferenza dell'innocente, questo è il titolo, parlare di Dio a partire dalla sofferenza. Questo Gutierrez, due minuti per dirvelo, è un prete teologo di quelli che andavano per la maggiore, indovinate quando? Negli anni 1960, al tempo del concilio, no? Meglio, non andavano per la maggiore, era un po' la minoranza, ma ha fatto il concilio. Ha scritto sto libro nel lontano 1973. Se lo leggeste oggi uno dice no, non può essere. Questo è scritto ieri, per la freschezza che ancora c'è, per dire quanto Dio è amore, no? Quelle idee che stiamo parlando del 1975, quando era poco, era qualche anno che la messa non si diceva più in latino. Era da qualche anno che gli altari stavano normali, non stavano più rigirati. E questo parlava in questa maniera. Sembra, sono passati 70 anni, non è vero niente. Questo per dirvi come tante cose, Dio le cose le fa. Siamo noi siamo tosti, di capa tosta, e siamo ancora più tradizionali di tutti gli altri. Allora, andiamo col nostro Giobbe. E vi dicevo, voglio un po' riprenderlo, vi ricordate un pochettino quello che ci aveva detto? Giobbe, che voleva, aspettava che questo Dio arrivasse, non vedeva l'ora del suo Dio, e allora eccolo che voleva portarlo giù. Io adesso vorrei leggervi con voi dal capitolo 9, versetti 15-24. Chi ce l'ha davanti, se lo vuole cominciare a prendere così. Lui chiede la necessità di avere un arbitro, ve lo ricordate? Lo vuole insistentemente sto Dio. Lo vuole giù perché si è rotto le scatole. Allora adesso lo leggiamo un attimo. E sto al versetto 15 del capitolo 9 di Giobbe. Giobbe che qui al capitolo 9 parla, vedrete, parla alla grande, sta sempre a parlare lui. Lui è convinto che parlando quasi, no? Esorcizza tutto quello che deve arrivare. Io, leggo io, voi provate a seguire, capisco che le Bibbie sono di 300.000 tipi adesso, quindi vedo che ce ne... Vabbè, pure questo sarebbe un discorso, ma il vostro don non ve la dà una Bibbia CEI fatta in un certo modo, no? Ve dà tutte le Bibbie di una volta. Ecco, non sarebbe ora che qualcuno tirasse fuori una Bibbia normale ogni tanto? Le traduzioni, io capisco che la Chiesa va proprio a rilento, però ogni tanto le aggiorna. Ce n'abbiamo una che è uscita nel 2008, che già per tanti, vecchi, per tanti versi è vecchia, però almeno prendiamo quella. Invece noi abbiamo le traduzioni che sono preconciliari. Non succede niente, il concetto è sempre quello, però certe volte, vedremo adesso quando lui alla fine al capitolo 42 dice che si pente, forse se traducessimo come si deve non è che si pente. Vediamo un po'. Allora, comunque, ecco, vi leggo un attimo io, dal versetto 15 del capitolo 9. Giobbe parla e dice: io, anche se avessi ragione, non potrei rispondergli. No? Quindi lui parte già dall'idea che comunque lui ha ragione, c'è un cavolo da fare, lui ha ragione. Al mio giudice dovrei domandare pietà. Se lo chiamassi e mi rispondesse, non credo che darebbe ascolto alla mia voce. Lui si sta riferendo a Dio, lo dice agli amici, no? Dice: io voglio il mio Dio perché solo con lui parlo. Dice: ma anche tanto se lo chiamo e mi risponde, non credo che mi darebbe ascolto. Egli con una tempesta mi schiaccia. Eccola l'idea di Dio che lui ha. Egli mi schiaccia con una tempesta. Vedremo difatti che sarà questo il problema, che la prima cosa che Dio gli dirà. Lui si immagina che Dio arriva come normalmente noi ci immaginiamo che arriva Dio. Vi ricordate Elia? Come diceva che arrivava Dio? Nella brezza, nel soffro della brezza, no? Elia sente il terremoto, esce per vedere Dio? No. Sente il tuono, sente il fulmine. Dio in queste grandi... Dio se non ti scuote non è Dio. E quindi lui sta dicendo questo, Lui sta aspettando sto Dio, c'è poco da fare. Lo capite quindi che lui ha un'idea di Dio che è pazzesca, è folle, no? Per cui il giorno che arriverà si farà due risate. Dio, ma che stai a chiamare? Ma non ti vergogni? Mo vedremo come comincerà. Però capite la logica com'è. Egli con una tempesta mi schiaccia, moltiplica le mie piaghe senza ragione. Eccolo chi è il Dio. È un Dio cattivo, un Dio perverso. Perché non c'è ragione di farmi male. Ma perché mi fa male? Perché è cattivo, perché mi schiaccia, perché sta nella tempesta, perché se non fa queste cose non è Dio, perché Dio fa queste cose. Guardate, io sto parlando di Giobbe, ma adesso non lo so se dovrei fare delle attualizzazioni, ma guarda che parecchi di noi pensano Dio così dalle parti nostre, Vedremo adesso quando parlerà dei malvagi che cosa fa. non mi lascia riprendere il fiato, anzi mi sazia di amarezze, questo Dio. Se si tratta di forza, è Lui il potente. Se di giustizia, chi potrà citarlo in giudizio? C'è niente da fare, qualsiasi cosa farò, io sì lo cerco, ma poi alla fine, tanto sempre Lui, no? Mi tapperà la bocca, nel senso che io non posso fare niente, va bene? Non vado avanti perché sarebbe lungo, ma tutto il capitolo 9 e 10 è tutto così. Lui che lo desidera, sto Dio, però c'è anche paura, perché se arriva è un casino, non sa come fare, ci siamo? E poi ci sarebbe il piano di Giobbe davanti a Dio, questo è il capitolo 10, ma ve lo salto perché sennò è un casino. Poi al capitolo 31 lui lancia una sfida a Dio, dai, io lo so che sono innocente, tu comunque sia potresti darmi una mano, ma non lo farai mai. Ecco, e allora a sto punto andiamo al capitolo 38, dove oggi cominceremo un po' a vederci noi la cosa. Giobbe si è azzittito prima perché è arrivato questo nuovo amico, vi ricordate Eliu che era convinto di dirla meglio, lui era giovane, gli altri erano tutti cretini, vabbè, risolto il problema, e arriva ed è interessante, capitolo 38, arriva il Signore prese a dire a Giobbe in mezzo all'uragano, in mezzo alla tempesta. Capitolo 38, adesso stiamo proprio all'inizio del capitolo 38, abbiamo fatto un salto perché adesso tutto il resto non ci interessa niente, se no se lo dovessimo riprendere diventa complicato. Ci siamo? E comincia a parlare Dio. Io adesso ve lo leggo, poi mi dite quello che ci avete capito, e cominceremo un po' a capirci. Lo leggo 6-7 versetti, non vado più giù. Che cosa dice Dio a Giobbe? Guardate che cosa gli comincia a dire. Chi è mai costui che oscura il mio piano con discorsi da ignorante? Cingiti i fianchi come un prode, io ti interrogherò e tu mi istruirai. Quando ponevo le fondamenta della terra, tu dov'eri? Dimmelo se sei tanto intelligente. Chi ha fissato le sue dimensioni, se lo sai? O chi ha teso su di essa la corda per misurare? Dove sono fissate le sue basi? O chi ha posto la sua pietra angolare? Mentre gioivano in coro le stelle del mattino e acclamavano tutti i figli di Dio. Io mi fermo qui perché adesso comincia il problema. Dio sta parlando. Io capisco che non ci avete capito tanto, però proviamo un po' a entrare nel mondo adesso. Che vi ho detto le volte scorse? Come parla un ebreo? Lo ricordate? Con cose concrete. Noi adesso questo lo potremmo ridire in due parole astratte, ma non so le parole di Dio che sono concrete, e Giobbe altro che se le capisce. Noi però no, siamo di un'altra cultura, quindi abbiamo letto, ci è piaciuto pure, però entrarci dentro adesso comincia a essere un po' il problema. Allora, riprendiamo un pochetto e vediamo se centriamo un po' nella logica. Sono cose concrete, ma vedete, voi provate a fare l'astrazione. Vi ho detto la volta scorsa, fate l'esempio, la parola calvizie non esiste in ebraico, ma esiste l'uomo senza capelli. Dice, ma è la stessa cosa per te, non è per loro. Per loro esiste l'uomo senza capelli. La calvizia è una parola che non ha senso. Dice, non è vero, fai come ti pare. Questo è il loro mondo. Sono molto concreti, ho detto. Allora sarebbe da rivedere le parabole di Gesù, i segni che dà. Sono concreti, sono per il mondo semita, non sono per noi. Allora io oggi, quando le devo leggere, non le posso leggere prendendole come qualcosa di concreto, è una concretezza che deve essere poi per me fatta salire nell'astrazione, cioè elaborata e messa dentro. Vedremo un po' come tutto sto discorso funziona. All'inizio sembra tutto complicato, ma vedrete che non è niente complicato, è molto semplice. Allora, Dio gli dice: chi è mai costui che oscura il mio piano con discorsi da ignorante? Intanto qui c'è una cosetta carina. Sto signor Dio arriva, intanto fa delle cose strane, comincia a parlare, ma soprattutto comincia a prendere in giro. Ma lo prende in giro. E immaginatevi la reazione che potrebbe fare Giobbe, che invece si aspetta un Dio tuoni e fulmini, che adesso per parlare lui si dovrà prostrare per terra e stare lì zitto e non ascoltare. Invece questo ci comincia a scherzare. E quindi già comincia a avere qualcosa di strano. Ma che Dio è? Ma io ho chiamato Dio, ci ho indovinato, ma chi mi sta mandando? È lui? Lui all'inizio non si rende, non è convinto che fosse Dio. Non è il suo modo di comportarsi secondo lui, perché Dio così non ci si comporta. Dio non scende e si mette seduto con me e si fa una chiacchierata. Ma voi ve lo ricordate che però una volta queste cose succedevano? Quando succedevano? Lo ricordate? No? Quando? Ma come? Te lo ricordi? Come? Come disse, vedi, io perché non avete fatto l'ebraico? Io vi ammazzerei. Perché dice le stesse parole che dice adesso. Solo che lì Dio a chi le diceva? Ad Adamo, vi ricordate? Che scendeva nella brezza della sera a parlare, diciamo. No, la parola a chiacchierare. C'è presente quel chiacchiericcio? A star lì, oh, ciao, come va? Tra amici. Dio scende in questa maniera. Quello è Dio. Non è quello tuoni e fulmini che poi dopo noi abbiamo imparato. Ma quel Dio non cambia mai. Era quello allora. E quello sarà sempre. Un Dio che scende giù e chiacchiera con me. Chiacchiera. Non sta qui a fare il re, il giudice, il potente. Tutte chiacchiere che ci siamo fatti noi. Lui quando si esprime, e nella parola di Dio si esprime così, si esprime come il mio amico prediletto, e così voleva che io fossi di lui, il suo amico caro, con il quale scendeva giù e voleva i consigli da Adamo. Come va, come non va, che dici, gli animali vanno così, le pecore, le piante, che gli dai tu il nome, come va? Ecco quello che voleva Dio. Tu e me, la stessa cosa. Poi è successo quello che è successo, che noi da grandi personaggi abbiamo detto: sì, vabbè, però tu da parte, perché Dio lo so fa meglio io che tu. Ma funziona sempre così. Allora lui gli dice: chi è costui che oscura il mio piano? Che è una parola ebraica un po' strana, una parola etza, il piano. Sarebbe, vabbè, però qui, piano, se può dire pure piano, però insomma, sarebbe un progetto. Chi è costui che oscura il mio progetto? Che è un progetto sensato e dinamico. Vedi quante parole per spiegare una parola che l'ebreo dice etza. Etza sarebbe un progetto sensato e dinamico. Sensato vuol dire logico, razionale, ma nello stesso tempo dinamico, che si muove, che è in evoluzione. Non è un progetto di una casa che così è. È un progetto di una casa che quando va in costruzione la modifico a seconda delle esigenze che in quel momento funzionano. Questo è il vero progetto di Dio. Mi sta facendo una casa, però la fa a seconda delle diremmo così, delle necessità che io ho. E io pensavo che per te bastavano 3 bagni, invece visto come sei, tu ne vuoi 7, e faremo 7 bagni. Perché tocca fare 7 bagni? Perché qui non c'è niente da fare con te, questo è altro, che te devi fare? Perché la casa la vuoi così. Ecco l'ezza che è. Allora gli sta dicendo: chi è costui, no? Che da ignorante sta mettendo il naso, il dito sul mio progetto sensato e dinamico. Ma permetti che il progetto l'ho fatto io e solo io posso spiegarti come funziona? E tu vuoi entrare dentro sto meccanismo? Ma come è fatta la casa? Ma se non te lo dico io, ingegnere, ma tu che ne sai? No, perché qui spostiamo, facciamo il ballatoio della... Ma che ne sai? Se sposto il ballatoio là, si sbraga. Ma me vuoi sentire a me? No, perché a me piace, a te ti può piacere quello che ti pare. Il progetto è mio, almeno sentimi. Poi casomai te la faccio, se c'è la possibilità di fartela, non lo so, ma vediamo che... Ma me vuoi sentire? Il mio progetto è il mio, tu me lo senti? state già capendo che forse in quel progetto c'è anche il dolore. Ma è il mio progetto. Ma l'hai capito però il progetto mio? Ma se non l'hai capito, quindi, che stai a fare? Mi sa di che la porta è fatta male, ecco il dolore, tanto per fare l'esempio nostro. Ma saranno problemi miei perché l'ho fatta così? Vuoi che te la spiego? No, tu non vuoi che te la spiego, perché con me non l'hai mai chiesto. Tu sei sempre partito e seguiti sempre a sbraitando dalla mattina a sera, che la porta è fatta male. Vabbè, è fatta male secondo una tua logica di progetto, ma non è il mio. Lo capisci che il mio è un'altra cosa? Capite? E allora gli comincia a spiegare il progetto. Vediamo se lo capisci il progetto. E comincia a spiegargli il progetto da dove? Dalle fondamenta. Non è questo un architetto di quelli stupidi, questo te lo spiega subito. E gli dice, ecco tutto quello che abbiamo letto. L'altro gli dice, cingiti i fianchi come un prode, vedremo che riprende così. Che cosa? Guarda che adesso quello che ti devo dire non è un giochetto da poco conto. Devi cominciare a essere tosto, Devi cominciare a capire bene, quindi cingiti i fianchi. A quei tempi, quando si andava a lavorare, visto che c'erano le tuniche lunghe, per poter lavorare e lavorare bene con una certa agilità, se le tiravano su e se le legavano alla vita. Quindi dice, ecco, cingiti i fianchi, no? E adesso comincia quindi a lavorare tosto. Adesso vedrai che esempi concreti, vedi? In altre parole, adesso fai attenzione a quello che ti dico. Ma attento, Non perde una virgola, perché se ne perdi una nel progetto, te lo perdi tutto. Quindi fai attenzione. E gli comincia a spiegare. Gli dice i fondamenti. Quando ponevo i fondamenti della terra, tu dov'eri? Tu non lo sai, la terra com'è fatta, come non è fatta. Dimmelo se sei tanto intelligente. Chi ha fissato le sue dimensioni? E qui gli comincia a spiegare tutto quello che a quei tempi funzionava. Chi è che ha fatto la terra? Chi è che ha fatto il mondo? Tu ne sai qualcosa, Giobbe? No. Però sei convinto che il dolore non ci può stare in questo giochetto? Ecco, noi ritorniamo sempre su quell'idea. Ecco, mettete sempre questo come sottofondo. Però tu non sai niente sulla terra, Va bene. Andiamo avanti, e andiamo avanti dal versetto 8 in poi, no? Chi ha chiuso tra due porte il mare quando usciva impetuoso dal seno materno? Quando io lo vestivo di nubi e lo fasciavo di una nuvola oscura, quando gli ho fissato un limite e gli ho messo il chiavistello e due porte dicendo fin qui giungerai e non oltre, e via di seguito. Gli sta dicendo, chi è che ha fatto il mare? Vedremo poi che il mare sarà qualcosa ancora di più importante. Il mare era l'esempio per dire il male, per dire la sofferenza, per dire, vedremo tutti i problemi che ci sono. E chi è che l'ha fatto? E Dio rivendica che l'ha fatto lui. Lui. Non ci mettere di mezzo nessuno. Sono io. Me ne prendo io la responsabilità. Sono io. Ma attenti, sta dicendo io. E gli ho messo i confini, però. Il mare non può venire sulla terraferma. Qui c'è una cosetta tanto che... Avete letto mai l'Apocalisse? Sì. Tutta? Meno male, sono contento. E ricordate quando si arriva, no? C'è la visione della Gerusalemme celeste? Interessantissimo. Avete mai notato? Vedi, toccherebbe leggere queste cose. Notate la descrizione che fa Giovanni, no? Quando arriva e vede la Gerusalemme celeste, questa nuova città. E com'è fatta questa città? Ricordate? È carino. A parte non ci sono le mura, vabbè, ma c'è una cosa strana. Intanto non c'è il Tempio. Eh già, ma ci può essere il Tempio? No, perché è una città santa tutta oramai. Ma tutta, perché sta in cielo, non c'è bisogno, non c'è un posto sacro e un posto profano. La città è tutta sacra oramai. Quindi il Tempio non ha più necessità di esserci. Ma manca un'altra cosa anche. Che cosa non c'è? Lo dice. Lo dice. E sullo sfondo il mare non c'è. Non c'è il mare, non c'è il male. È sparito il dolore e il male nella Gerusalemme celeste. Non ci sarà più. Queste due cose spariranno in quel tipo di situazione. Sparirà il Tempio, spariranno le prediche dei preti e dei mie, meno male, ci saranno quelle di Dio, e quante, io ma 100.000 volte, qualche altro che, e non ci sarà però nemmeno il male e il dolore, non ci sarà più. Tutto il resto c'è, tutto il resto c'è. Soprattutto tutto il resto vedremo che è l'amore, ma lo vedremo in seguito. Quindi capite come funziona la cosa. Il mare, il male, quindi, ha fatto lui e lo rivendica. Dice, ma tu dove stavi quando io ho fatto questo? Però me lo giudichi, però dici che è male. Intanto io me lo prendo, poi vediamo se è male, vediamo come funziona. E andiamo avanti, no? Il sovrano della tempesta, siamo al versetto 19. Qual è la strada dove abita la luce e dove dimorano le tenebre? Una volta che ha detto il mare, adesso vediamo un po' la luce. Perché tu te le possa ricondurre dentro i loro confini e sappia insegnare loro la via di casa. E qui è forte, guardate al versetto 21. Certo, tu queste cose le sai, no? Perché allora eri già nato, no? E il numero dei tuoi giorni è assai grande, cioè è lunghissimo, cioè tu sei eterno già, no? Certo, no, tu queste cose le sai, vero? Io te le sto ricordando, ma tu le sai. Vedete come gioca? Dio sta giocando con Giobbe. Interessante, ma una cosa che mi stavo scordando, ma voi l'avevate già capita. Dopo tutto quello che Giobbe diceva, ve lo ricordate? Dopo tutto quello che gli amici gli dicevano, arriva Dio e uno si aspetta quel Dio lì. Gli ha mai parlato di peccato fino adesso? Paffete! Gli ha mai detto, guarda Giobbe, mi raccomando, hai sbagliato, sei un cretino, state buono, hai detto troppe cose, fatte male. Gli ha mai dato una punizione? No, ci sta scherzando. Cioè, ma questo è matto davvero, come sempre dico io, questo è matto, ma poi ho detto Gesù Cristo proprio al manicomio lo dobbiamo portare. Dal prossimo giovedì vedremo come lo porteremo al manicomio. Capite che pazzia? Questo, dopo tutto quello che Giobbe gli ha detto, ma nemmeno se l'è filato per un attimo, non gli ha detto dopo tutto quello che ha detto, però io so, no, proprio non se lo fila per niente, tutto quello che... Basta, so io il problema e io te lo espongo, vado e vado avanti, non c'è niente da fare, quale peccato? Tu puoi bestemmiare contro di me come ti pare, ma la bestemmia secondo te viene addosso a me. Quindi non, ma non ne parliamo proprio, lascia perdere. Tanto tu, capisci? Eri nato allora? No. E allora che ne sai della luce? Che ne sai del mare? Che ne sai della terra? Sei mai giunto fino ai depositi della neve? Hai mai visto i serbatoi della grandine che io riservo per l'ora della sciagura? Gli fa tutto un elenco di tutte le cose, no? È carino quest'altro. Chi ha scavato canali agli acquazzoni e una via al lampo tonante per far piovere anche sopra una terra spopolata su un deserto dove non abita nessuno? Questo era un grosso problema, per esempio, per loro. Ma perché Dio spreca le cose? Perché tutto ha fatto Dio, no? Ma perché manda l'acqua, la pioggia nel deserto? A che cavolo serve l'acqua nel deserto? Ma falla venire da noi, no? E di noi, le nostre lacci. Che c'entra l'acqua nel deserto? Cioè, sto Dio le cose non le fa giuste. La giustizia, vediamo. Perché la giustizia vuole che queste cose devono essere riorganizzate. L'acqua lì non serve. E allora è inutile mandarcela, è sprecata. Perché la vita nel deserto non c'è. Portala di qua. E Dio che gli dice, ma ti rendi conto di quello che stai a dire? Tu mi stai chiedendo, no? Tutte queste cose. Tutte le cose, ma secondo te non hanno senso? Perché questo gli sta dicendo. Tu non pensi che tutto questo non ha senso? Perché l'unico senso è la tua testa. Il piano è quello che c'hai tu e quello e solo quello funziona. Gli sta dicendo, adesso un po', faccio un po' la sintesi di quello che poi dopo viene, ma ogni tanto lo rileggeremo. Sta dicendo, tu ti sei messo in testa una cosa stranissima, che tutto sto pamphlet che qui è venuto fuori, io l'abbia fatto mettendo te al centro. Ma amico mio, ma sei davvero convinto che tu vali più di me? O forse tutte queste cose so perché io le ho fatte, nella mia grossa e grande libertà. A me piace farle. perché a me piace donare e amare tutto e tutti in tutte le maniere. Questo non è che mi sta restringendo di niente, ma questo non ti permette mai di dire che, dato che io sono, diremo così, di manica larga, tu mi devi fare, no, dei rimproveri sul mio progetto di manica larga. È il mio progetto. Tu cerca di capire perché sono di manica larga, magari. E qui sarebbero tante le parabole di Gesù che raccontano questo tipo di discorso. Noi non so se nei tre incontri che faremo dopo qualcuna la prenderemo per capire che tipo di idea c'è, però un po' le sapete, insomma, no? Adesso mi viene quella degli operai nella vigna, no? Li prende a tutte le ore. Se non è manica larga quella, non lo so, alla fine paghi a tutti uguale. Ma il progetto umano è quello di quella persona che si fa il ragionamento e dice: questo è uno spreco, non può essere. No, non è soprattutto giustizia. Non è giustizia. Ma come? Le cose mie le voglio donare come mi pare? C'è di mezzo la tua giustizia, che è quella di fare i conti? Ma che giustizia è la tua? Non ti rendi conto che la tua non è giustizia? E dovremo fare un discorso sulla giustizia, che farà dal capitolo 40 in poi, vedremo, quando metterà in funzione i due mostri. Però adesso gli sta esponendo il progetto, gli sta dicendo: io ho fatto tante cose, ma le ho fatte in assoluta libertà, perché questo voglio fare, voglio essere libero. Ma quello che tu devi fare, adesso sto sintetizzando perché sennò qui è vero che il tempo cammina, vedi? Io volevo leggerlo tutto il capitolo 38 perché volevo farvi vedere gli animali, come si diverte Dio nel far vedere gli animali, quando gli dice, no? Ma tu che ne sai quando partorisce la cerba? No? Lo sai dove partorisce? No. E allora? Ma lo sai che vuol dire partorire? Pure questo è un grosso problema, a quei tempi, ancora di più di oggi. Ma come fa? Lì dentro le cellule si mettono, si organizzano, si fanno. Nasce la vita. E tu così carino. La cosa stranissima però la cerva, che non era la cerva, noi traduciamo cerva ma non è cerva, era una specie di capra selvatica con delle corna fatte in un certo modo, che aveva un problema. Cioè, visto che arrampicava sempre in questi luoghi un po' strani, quando era incinta andava a partorire. Dove? In questi luoghi si nascondeva, perché non voleva essere disturbata. E il bello che è, tu vedevi questa incinta che andava via, e quando ritornava col piccoletto. E dove ha partorito? Come ha partorito? Ma questa fa nascere le cose in un modo diverso da noi? Era un grosso punto interrogativo per loro. Quindi la nascita come funziona? E Dio gli dice: quindi, ma tu lo sai, vero Giobbe? E Giobbe non lo sa, come non lo sapeva nessuno in quei tempi, come funzionavano queste cose. Il cavallo, come funziona il cavallo, che cosa fa quando nitrisce. Leggetelo il capitolo 38 e 39, è bellissimo, perché lui gliene dà tanti di questi spunti. Gli dice praticamente com'è il piano che lui ha fatto. Io l'ho fatto, ma l'ho fatto, ecco, tanto per essere diciamo chiari, in assoluta libertà, dando soprattutto la libertà a tutti di esporsi alla maniera che vogliono, dall'animale più piccolo all'animale più grande, alla terra, alle tutto. E se le nubi vogliono andare sul deserto a scaricare l'acqua, andassero. Non solo non è un problema, ma meno male, sono libere di farlo. E tu uomo non t'agita su ste cose, perché non è questo il problema. Anche tu sei libero, ma tu sei libero, ecco quello che gli stai dicendo Giobbe: tu sei libero, o la tua mente è diventata così chiusa, così ottusa, che si è messa dentro in due, tre cose e non ha guardato la grandezza del mio Ezza, del mio progetto dinamico. Guardala tutta, perché lì ti devi rifare gli occhi, non in tutto il resto. Ci siamo? Ma pure due. Certo. Bella. Cioè, è vero, lui ha ragione, ha fatto il suo piano. No, 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 hai detto la bestialità giusta, nel senso che hai detto non c'è una spiegazione logica, cioè non c'è una spiegazione secondo il mio piano logico. Hai ragione, non c'è. Ma certo, ma poveraccio, ma ci mancherebbe. Nessuno gli sta... Difatti Dio gli dirà, ma tu hai fatto bene, e tu non solo ti devi urlare di più. Tant'è vero che se la prenderà, vabbè adesso stiamo provando, ma comunque se la prenderà con gli amici, no? E gli dirà agli amici, prenderà Elifaz e gli dirà, di ai tuoi amici adesso che mi avete scocciato, lui gli dice, Dio. E allora adesso per riparare quello che dovete fare, andate a prendere gli olocausti e portateli a Giobbe. Sarà Giobbe che offrirà il sacrificio per voi, perché voi avete contorto anche lui in questo tipo di operazione. Quindi no, per cui che Giobbe urlasse, che Giobbe dice io sto male, per Dio è giusto che lo faccia. Primo perché è libero quindi di fare questo ed altro. E poi perché è giusto che faccia una cosa del genere, perché lui sa, Dio lo sa, che fa male il dolore. La sofferenza altro che non si regge. E quindi è giusto che tu almeno abbia degli sfoghi. Poi come ognuno si sfoga come vuole. Giobbe alla maniera sua, gli altri, ma sfogati come si dice. Poi arriva la soluzione? È bella la domanda. Giobbe, diciamo che Giobbe se l'aspettava, ma non gli è arrivata. Non gli è arrivata. Comunque sia, Giobbe, una volta che non gli è arrivata, però dice che qualche cosa però gli ha fatto Dio, che gli ha detto. Dio gli ha detto che quel piano, che lui fino adesso vedeva in un certo modo, la sua sofferenza, adesso lo deve mettere in una situazione diversa. E se avesse gli occhi per poter vedere il piano di Dio, forse vedrebbe anche la collocazione esatta della sofferenza. Un po' come dicevo, penso, la prima volta, un puzzle, no? Dove in questo puzzle ci sono due o tre pezzettini da mettere, che sono quelli della sofferenza, bisognerebbe metterli al posto giusto. Se non li metti al posto giusto, il puzzle non funziona e lo vedi male. Allora qual è il posto giusto? E qui è carino, perché Dio gliel'accenna e gli dice, forse non ci siamo capiti, il posto giusto non è quello che dico io, perché t'ho fatto libero. Il posto giusto lo dovresti trovare tu, nella tua libertà. Qual è il posto giusto della sofferenza? Dice, ma allora che fai, mi rimpalli? In un certo senso ti rimpallo, però ti rimpallo nella tua autorevolezza, cioè tu devi fare quello che io ti ho detto, devi fare l'uomo, devi fare la pecora, non ti ho fatto come gli altri, ti ho fatto che tu devi tirare fuori. Ora, che tu tiri fuori il dolore, e tiri fuori il dolore come qualcosa di atroce, di difficile da portare, benissimo, allora dimmi che ci facciamo con questo, perché io nel piano ce l'ho messo questo. Come lo dobbiamo sistemare? Come ci ho messo gli animali e li abbiamo sistemati in un certo modo? Come ho messo le piante? Come ho messo te? Ma te col dolore, dove lo sistemiamo in questo puzzle, in questo progetto dinamico che ci abbiamo? Non dove lo sistemo io, dove lo sistemiamo insieme. Ma tu me lo devi dire, tu Giobbe. E qui Giobbe è muto, dice lui, io qui, Signore, non so che dirti. E allora dice, mi accontento d'averti visto, perché questo mi dice che c'è un progetto più grande, che però io a questo punto mi devo sforzare per cercare di capire. E Dio gli dice, il progetto però tu capisci che deve essere da me rivelato. Questa è una parola strana, ma cercate un pochettino di metterla dentro, perché dalla prossima volta la prenderemo. La rivelazione, chi ce la fa? Lui in persona, arriverà Dio, Gesù, che ci dirà a sto punto la logica del dolore, dove prenderla. Ma finché non arriva lui, noi diamo sempre delle soluzioni, diremo parziali. Quindi Giobbe a quel punto si è trovato nella condizione di dire, sì, ho capito che devo accettarlo, ma non perché è una cosa che deve essere passiva. Ho capito che ha una collocazione, non so dove, però ho capito che ce l'ha una collocazione. L'ho capito perché tu me l'hai detto, perché tu me l'hai rivelato, perché sennò io non ci arrivavo, perché io seguitavo a sbattere la testa col muro dicendo che la giustizia vuole che tu sto dolore me lo togli, perché io sono innocente. E Dio gli dice: io so che il dolore fa male, so che tu sei innocente, so che questi sono disgraziati e ti stanno rovinando, ma so anche che questo dolore serve a questo progetto. Allora che faccio? Te lo dico io o lo vediamo insieme? E niente, siamo rimasti così. Un po' questa è un po' la soluzione di Giobbe, che non ce l'ha lui una soluzione, se non altro però ha detto, ha capito che c'è un piano superiore. C'è un piano in cui il dolore deve essere collocato, sicuramente per essere uomini il dolore c'è bisogno. I greci, che non erano ovviamente, dicevano che l'uomo per essere uomo il dolore lo regge, dicevano, l'ananche loro dicevano questo tipo di discorso. Solo il dolore ti fa diventare forte e ti fa diventare uomo, se non provi dolore non sarai mai un uomo, sarai sempre una donnicciola, dicevano. Adesso lasciamo stare gli esempi che potevano fare tutti scemi, ma vabbè, ma a parte questo. Per cui per loro era però insito dentro di loro che il dolore, erano arrivati a capire che il dolore faceva parte, non del piano di Dio, perché loro non è che, ma faceva parte della costituzione dell'essere uomo. L'uomo, perché è uomo, soffre, c'ha un dolore. Per cui il problema qual è? Più lo reggi e più sei uomo. Vedremo che Gesù non dirà questo. Non è più lo regge, più sei uomo. Ma qui non ve lo svelo, perché lo dovremmo, o meglio, lo dovreste un pochetto cominciare a svelarvelo da soli leggendo il Vangelo. Arriveremo a fare un pezzo della passione, soprattutto negli ultimi momenti. Ma basta che vi rendete conto soprattutto, non tanto di tutto quello che succede, ma delle parole che dice Gesù sulla croce. Vedete come quindi lui ha capito la logica del dolore, come dovrebbe, qual è la collocazione che gli dovremmo dare per poter far sì che le cose possano andare in un certo modo. Però questo lo vediamo nel discorso che viene dopo. Io vi dicevo quindi, vabbè, per finire Giobbe, che oltre a tutto questo poi se la prende anche con la struttura, diremo noi oggi, della società. I capitoli 40-42 mette in mostra mette in evidenza due mostri, l'ippopotamo e il coccodrillo, l'avete? Ci siete? L'ippopotamo e il Leviatan, come viene detto, e il coccodrillo, ci siamo? Sono due mostri che rappresentano, noi oggi diremo, le due grandi superpotenze di allora. Il coccodrillo era l'Egitto, l'ippopotamo erano i babilonesi. E anche qui Dio gli dice, perché questo lo devi capire, che sembra che la storia la stiano facendo questi, ma il mio Ezza, il mio piano, prevede tutto questo. E qui dentro è io che lavoro. Quindi non distruggere quello che tu pensi che sia fatto male. Perché qui dentro c'è il mio gioco, la mia operazione, la mia costruzione del progetto. Per cui con molta calma e con molta attenzione, caro Giobbe, cerca di vedere bene il Leviatan, cerca di vedere bene l'ippopotamo e in base a questo comportati di conseguenza. Quindi nella storia, nella società, bisogna comportarsi in un certo modo. Non gli dice come, anche qui. E questo è un grosso rispetto a differenza di tante altre logiche che funzionavano in quei tempi, no? Dove Dio non imbecca mai niente a nessuno, men che meno all'uomo, non gli dà mai l'imbeccata. Tocca sempre all'uomo tirarsi su i vestiti, cingerseli ai fianchi e lavorarci sopra. Perché c'è un grande dono, ed è quello della libertà. È talmente libero che può fare di tutto, può anche sbagliare, anzi sbaglia tantissimo, ma non fa niente, non si è mai preoccupato di un errore Dio, mai. Adesso dovrei dirla grossa, però voi queste cose grosse le sapete. Quanto è bella la confessione, quella che chiamano confessione, che bisognerebbe chiamare riconciliazione, sarebbe, ma è bellissima. Lo so che non ci credete, però è così, è bella. No, lo so che non ci credete perché queste cose poi bisogna viverle, e viverle in un certo modo e in una certa maniera. Per esempio viverle, non so come le fate le confessioni, io sono contento, ma non ce l'ho mica coi preti, perché anche se pure loro si mettono del loro per tante cose. Io ce l'ho molto spesso pure con noi, perché è inutile rimpallare sempre agli altri. Ecco, Dio non ha mai rimpallato niente a nessuno. Ha detto, le cose, il dolore non ti va bene? E ti ho fatto libero, comincia. Come si fa a togliere il dolore? In quale posizione metterlo? Comincia. Perché può darsi che nel cominciare tu sbagli. Ma io qui che sto a fare? Ti ho detto che sono tuo amico. Ma comincia. Non aspettare che faccia tutto io. Perché la creazione, io l'ho cominciata, ma poi mi sono fermato perché toccava a te fare qualcosa. E su quel... vabbè, andando un po' più giù, questo è fino al secondo, quello è il secondo giorno, andando giù e scendendo arrivi al sesto giorno. Al sesto giorno Dio crea l'uomo, ricordate? E da quel momento in poi aveva creato già tutto, l'aveva creato in un certo modo, adesso è inutile, eh? E poi arriva il settimo, e che succede nel settimo? Dio si riposa. Ma che vuol dire si riposa? Anche qui non l'abbiamo mai letto, lo so, non è colpa vostra. Si riposa in tre maniere diverse, perché il riposo è una cosa fondamentale, ma è grossa, 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 perché riposando lui, noi oggi diremo Dio si rinchiude, no? Perché tocca a qualcun altro adesso fare le cose, ed è l'uomo che comincia a lavorare. Non è il riposo che noi immaginiamo, ah, finalmente ho finito, mo la cosa, no, no, no. Adesso comincia il giochetto, perché il mio riposo è di tre logiche diverse, no? C'è la benedizione che lui dà e la dà in un certo modo. Ecco qua che funziona, perché da questo momento vuole che l'uomo parta, e difatti l'uomo parte e sbaglia, ma parte, ma non c'è problema. Ma Dio non è che perché è sbagliato dice, ah, che cavolo sei, no, e poi riparte. Prima sbaglia Adamo insieme con Eva, poi sbaglia Caino. Ma sbagliano tutti, eh? E allora Dio che fa? Dice, no, no, aspetta un attimo, mi sono sbagliato io. No, no, non mi sono sbagliato io, il progetto è giusto. Io l'ho messo lì e adesso loro, tocca loro, il settimo giorno è quello che stiamo vivendo noi adesso, tocca loro cominciare a far sì che quello che gli ho dato, materia molto grezza, comincia a costruire. Il problema è che noi molto spesso sto progetto non ce lo siamo mai fatto e seguiamo a non farcelo. Aspettiamo sempre che lui, ed eccola quindi l'idea contorta, malsana di Dio, lui dall'alto, con i suoi tuoni e fulmini, risolva il problema. Mamma mia, se riesco... non lo ritrovo al volo. E la parola carina che diceva lui sui malvagi, quando Giobbe glielo dice, tu mi rinfacci sempre, no, il fatto che i malvagi stanno bene, no, e il dolore tocca sempre a me, no, e Dio glielo dice, mettiti tu al posto mio, no, tu al posto mio che faresti? Li distruggeresti? Bravo. E la libertà? Che fine gli fai fare? La libertà di quelle persone le distruggi? È più importante il tuo piano o la libertà che tu hai? Gli dice a Giobbe. E lo inchioda perché questo è il problema. Io lo so che i malvagi sono un problema, sono un male. Ma figurati, se non lo so io. Ma come si risolvono questi problemi? Togliendogli la libertà? Uccidendoli, mettendoli in galera? Non lo so. Se tu pensi che questo risolve il problema, fallo. Io non penso che questo sia un problema. È fondamentale la libertà, ma tanto, tanto, tanto. E quando non c'è la libertà non si costruisce niente, dice Dio. Se però tu pensi che la libertà sia secondaria all'ordine, alla perfezione, al tuo progetto, vabbè, ti ho fatto libero perché tu possa fare anche questo, ci mancherebbe. Però sappi che vai in contrasto con gli altri, ma questo è normale. Quindi fare molta attenzione a sto tipo di discorso. Per cui lui fa il suo progetto, poi ci dice: tocca a te fare il tuo mondo. Il settimo giorno è fatto per questo motivo, perché tu di tutta quella cosa la cominci a fare tua. Come? E qui sarebbe lungo, ripeto, spiegare. L'Antico Testamento dice tante cose, il Nuovo Testamento, ma questo già ce lo possiamo dire, dà la soluzione al volo, no? Noi diremo oggi c'è di mezzo il problema dell'amore. Se tu fai quello che faccio io, se tu prendi esempio da me, io tutte queste cose le porto avanti con amore. Il problema sarà capire che cos'è l'amore, ma questo è un altro discorso ancora. Ma se tu capisci che però il problema si risolve con l'amore, con la caritas, con quel tipo di discorso che funziona dappertutto, se tutti mettessero in funzione sto giochetto è finita. Non ci sarebbero più chiacchiere da nessuna parte. Il problema è che purtroppo non tutti la ragionano con la logica dell'amore. E quindi a Dio dice: va bene, andate avanti, se pensate che il vostro progetto funzioni meglio, ma ci mancherebbe, ma chi vi dice di no? Io la dritta ve l'ho data, metteteci l'amore nel fare le cose. Se poi la dritta non la prendete e ne prendete un'altra, va bene, io libero, io liberi voi, ci mancherebbe che vi costringo a fare quello che dico io. Sappiate che però ci avranno delle conseguenze questa vostra operazione, che non sono le conseguenze normali che uno si aspetta dopo. Allora cercate di rinsavire, di riconvertirvi prima possibile, eh? Perché più vi riconvertite più rientrate in questa logica, che non è una logica di togliervi la libertà, è l'esatto contrario, una logica dove sempre di più vi do la libertà. Ci siamo capiti? Stasera dovrebbe essere, per almeno per adesso basta, perché quello che mi piace tanto di più non è che Giobbe lo disprezzo, però Gesù Cristo è Gesù Cristo, che volete farci? È la rivelazione. Una rivelazione stupenda che noi dovremo vedere quindi dalla prossima volta. Senza di lui noi oggi non staremmo come staremmo, ma veramente in tutti i sensi. Non avremmo capito, ma non solo sul dolore, tutto, lo capite da soli. La manifestazione di Dio è, vi ricordate, ve lo dissi, mi pare proprio la prima volta che ci siamo visti, Giovanni, primo capitolo, versetto 18, Dio, dice Giovanni, no, il Vangelo di Giovanni, Dio nessuno l'ha mai visto, solo Gesù Cristo, noi traduciamo, ce lo ha rivelato. C'è un verbo strano in greco lì, exegesato, esegesi, solo Gesù Cristo ci ha fatto l'esegesi di Dio. Che vuol dire fare l'esegesi di Dio? Ce l'ha fatto vedere concretamente, ce l'ha mostrato. Allora quello che ci ha mostrato Gesù Cristo è Dio. Quello che non ci ha mostrato Gesù Cristo, ci possiamo sparare quanto ci pare, non è Dio e non ha niente a che fare con Dio. Noi molto spesso abbiamo costruito, e purtroppo tante volte seguitiamo a costruire i nostri ragionamenti fuori dalla logica di Gesù Cristo, convinti che gli stiamo dando una mano. Non è vero, non è vero. E vi dicevo prima, tanto per ritornare ai discorsi della sofferenza e del peccato, che questo qui, se potessimo gioire nella confessione, ma gioire veramente, ma non andare a fare un po' della psicanalisi, come spesso succede, o psichiatria tante volte, col prete o giù di lì, che non so poi quanto sia adatto un prete a fare queste cose, no? Ma sarebbe carino farlo. Voi per esempio sapete, l'atto di dolore lo sapete, no? E ci mancherebbe. E questo per esempio che va rovinato, che sapete l'atto di dolore. Non mi guardate strano, però è così. Perché l'atto di dolore è non pochi, ne ha meritati. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i vostri castighi, e molto più perché ho offeso. Ma tu pensa che atto di dolore è quello? C'è stata una riforma, ma non oggi, sai, una riforma che ha fatto il Concilio Ecumenico Vaticano II, che mi pare oramai da preistoria, no? Pensa a che punto siamo, cioè 70 anni fa ha fatto una riforma su questo, dove ha riformato, ha fatto una struttura della riconciliazione, che noi seguitiamo a dire ancora confessione, Era il 63, pensa tu, dall'altro ieri, è stato dall'altro ieri. Riconciliazione. Se voi andate a leggere, chiedete a Don Vito, pare brutto, ma andate su internet e lo trovate tranquillamente, no? E vedete, per esempio, lì ci sono da esempio, il che vuol dire che non sono obbligatori, sono un esempio, tu puoi prendere, ma i cosiddetti atti di dolore, i cosiddetti, perché non ce n'è uno, ce ne sono 15. Questo qui che noi recitiamo è il 15esimo, è l'ultimo. Gli altri 14, che sono tutti davanti, sono bellissimi, uno meglio dell'altro, perché sono tutti e 14 che prendono brani del Vangelo, brani della Bibbia, e parlano di Dio, parlano della bellezza di Dio, di quanto ci vuole bene, e sono atti di dolore. Noi però ci hanno insegnato il 15esimo e andiamo tranquilli con quello. Io non me la pio con voi, mi capite, no? Con quei maledetti che ci hanno insegnato il 15esimo. Ora, questo che vuol dire? Vai su internet, no? Riconciliazione. Documento. Sì. Lo so. Per poco, spero, perché adesso è arrivato Don Diego che fa il direttore dell'ufficio catechistico, mo so dolori tra un po', perché già ha detto che il prossimo anno qui le cose non funzionano, non funzionano più così, mo tocca cominciare veramente a mettere in moto una riforma che da 70 anni ancora non parte, vabbè. Però adesso, a prescindere dall'atto di dolore, l'idea di fondo era un'altra, cioè lì è un incontro, ma un incontro veramente con tuo padre. Ma quando un figlio si incontra con il padre, ma la prima cosa che gli dice? Quanto so cretino? Non ho capito, scusate, ma quando voi incontrate vostro figlio, ma che gli andate a dire? O gli andate a fare? Dipende dal figlio, ma pure qui non lo so se dipende dal figlio, ma siamo sempre, pensa quel figlio, no? Che un giorno ti ha chiesto, padre, dammi quello che mi spetta che me ne vado. Ma tu lo aspetti, e quando lo aspetti che fai? Il giorno che ritorna lo pia schiaffi? Ma a me mi pare che Gesù Cristo non l'ha fatto sto discorso. Ma perché noi lo dobbiamo pia schiaffi? E perché quando andiamo da Gesù Cristo siamo convinti che ci dai schiaffi? Perché è così, no? Perché è così, per cui la confessione è tutta questa. Perché non me la faccio come la devo fare? Perché se vado lì in un certo modo senti che... Ma di che? Ma de che? Ma l'hai letto il Vangelo? Che non succede mai questo? Ma de che, Giobbe mio? Ma de che? Ma che ti aspetti? Un Dio che viene giù, tuoni e fulmini, questo viene qui e può scherzare con te? Ma te pare normale? Sì, è normale! È questo il Dio normale, non l'altro che ci siamo messi in testa noi dalla mattina alla sera, o che ci hanno messo in testa, che è uguale. È normale questo Dio che viene qui e vuol scherzare con me giorno e notte, come l'ha fatto con Giobbe? È normale con me quel padre che sta lì, alla finestra ad aspettare, e vede il figlio lontano che non vede da una vita, ma lui lo aspetta, e come lo vede? Ma non gli va incontro, gli corse incontro, gli corre dietro. Pensate che per un ebreo correre era segno di scandalo, non si poteva fare, ma era una vergogna. Questo non gliene frega niente, questo corre perché ritorna al figlio. Ma che lo dici? Noi andiamo. Per cui questo ci sta aspettando enormemente nella nostra riconciliazione, nella nostra confessione, ci sta aspettando lì. Non gliene frega niente dei problemi degli altri, e noi no, ma che sta scherzando? Aspetta, e mo te faccio il conto della serva. Ma de che? Ma de che? Proprio stiamo su tutt'altri piani. Che fa? Tocca a te? Ah no, ti sei portato il boss, mi pareva strano. Niente, scusate, mi sono sbagliato, poi toglie tutto, vedi? È una scrittura protestante quella, quindi queste cose lo sai, caro padre, non funzionano mai qui. E quindi ci siamo capiti. Allora Giobbe funziona, se ragiona in questa maniera. Ha sbagliato Dio, mettiamola così, non ha capito niente del progetto di Dio. Ma allora capite quanto Giobbe sono io, che non ci ho capito niente dall'inizio. E il dolore è un aspetto, di tutto il progetto di Dio. non è solo e unicamente il dolore, è proprio tutto il resto che non funziona. Va bene ragazzi, su. Io lo sapevo, grazie ai ragazzi, alla prossima volta. E questo lo vedremo, perché Gesù Cristo lo collocherà. E anche qui poi, ci piacerà dove lo collocherà lui? Questo toccherà vederlo, spero di sì, perché insomma, dopo tutto quello che ci siamo detti con Gesù Cristo, dovremo capirlo che Gesù Cristo, vabbè, era matto, ce lo siamo sempre detti. Ma tra tanti matti, insomma, via, penso che più matto di lui...